File 44, pagina 358. Adesso è solo un sogno, ma nei primi tempi che ero a casa mi sembrava di essermi tolto un peso dal collo. Mi sembrava di essere proprio una piuma, solo che sono stato 3 anni tranquillo, senza fare niente, tranquillo, tranquillo. Poi mi sono di nuovo ripreso, ma non a fare le cose che facevo prima, perché non ce la facevo più. La volontà ce l'avevo, ma non avevo più la forza, perché io prima correvo insieme a Coppi, Bartali e tutti quei nomi grossi, e andavo anche abbastanza bene. Solo che cosa ci vuol fare? Proprio gli anni più belli sono andati così, da 20 anni fino a 31. Io il primo marito l'ho conosciuto a aprile, dopo 6 mesi il duce l'ha mandato in Africa, finito. Il secondo l'ho aspettato 5 anni, poi 2 anni e mezzo insieme, poi me l'hanno fucilato, perciò io ho fatto l'amore 6 mesi col primo e 2 anni e mezzo col secondo, è finito. Dopo non avrei neanche potuto fare niente, perché con la sterilizzazione m'han tolto anche la sensibilità, io non ho mai più sentito niente. Io da quando sono tornata di là non ho avuto più niente, mi sono riempita la casa di animali, almeno con quelli sto bene. Prima di andare ero fidanzata, poi quando sono venuta giù non si andava più d'accordo per diverse idee sue, perché glielo posso anche dire, lui spifferando mi ha detto: tu sei viva perché sei andata a dormire con un tedesco? E io gli ho risposto che anche se avessi dovuto andare a dormire con 50 andavo per salvarmi la vita. Da quella frase lì ho detto basta, ho avuto la fortuna di potermi salvare senza andare a dormire con quelli, ma una frase così dalla persona che ti vuol bene, con la vita che ho fatto e tutto, quello mi ha proprio gettato giù le braccia. Perciò immediatamente ho troncato e mi è rincresciuto, perché erano anni che andavo avanti, ma ad ogni modo. E lei poi non si è sposata? No, non ci siamo sposate, né io né mia sorella. Non perché non volessi, anzi lo desideravo, però pensavo che domani, avendo la famiglia, devono soffrire come soffro io, come ho sempre sofferto. Allora ho detto, per far soffrire della gente è meglio che stia senza. Mi sono sposato a 37 anni. Avevo paura per il fatto che il figlio, conseguenza mia, nascesse malato, malato fisicamente per colpa mia, perché il mio fisico era stato delibitato. Se lo ricorda mia moglie il mio ritorno. Si bisticciava perché lei mi parlava assieme e io non rispondevo, non sentivo. E la moglie dice: è ancora adesso che sono passati tanti anni, a volte è assente, magari io parlo e lui non ascolta, lui pensa, adesso ormai lo conosco, ma in principio eravamo giovani e mi arrabbiavo. Io ebbi una grande fortuna di trovare mia moglie, cioè una donna che ha capito, perché noi eravamo difficili, eravamo molto difficili, e lei lo dice ancora adesso che di notte io alle volte saltavo, gridavo, chissà cosa immaginavo. È stata lei che mi ha fatto dimenticare un pochino, mi ha messo sulla strada più giusta, perché ero sbandato, ero manesco, perché tutto mi dava fastidio, ero diventato un po' una bestia, ecco. E incontrando lei, insomma, creando una famiglia e poi avendo avuto il primo figlio, l'amore, allora è stato quello, e poi mia figlia, adesso i nipotini, questa, guardi, è stata la mia più grande fortuna. Avevo incominciato a avere incubi di notte, ossessioni di giorno, quell'angoscia che sembrava dovesse succedermi, non so che cosa, paura di tutto. Io di notte scappavo fuori, sì, scappavo fuori, ero capace a girare tutta la notte, e al primo mattino mi trovava qualcheduno che sapeva, mi accompagnava in casa. ho trovato un neurologo, mi ha preso come una chioccia prende il pulcino sotto l'ala, mi dice: abbia pazienza, col tempo io l'aiuterò, ma deve aiutarmi anche lei. Andavo 4 volte la settimana, mi faceva un'endovena, faceva lo stesso effetto dell'elettroshock, perché prima un medico mi aveva fatto ricoverare al Maria Vittoria e mi hanno fatto 4 elettroshock veri e propri. Sono uscita di lì che ero peggio. L'effetto era lo stesso, però non era violento, non era pericoloso. E ben, circa 8 anni mi ha curato così. 8 anni per dire: io sono di nuovo io. Io ho giocato al pallone 5 anni giù in Sicilia, perché non avevo testa fissa di fare altre cose. Non ci riuscivo, ero sempre agitato. I paesani dicevano che ero un vagabondo, invece no. Non mi sentivo, non riuscivo neanch'io a spiegarmi cos'era, se era il nervoso o cosa. E allora mi è capitata quell'occasione lì, che mi hanno cercato per andare a giocare al pallone. Avevo 18 anni e i miei hanno parlato con dei dottori, con un professore, e lui ha detto: se non altro, anche se non viene un giocatore di pallone, lo può aiutare. E difatti è stato così. Quando la gente parlavano fra di loro, mi figuravo che dovessero criticare, che parlassero dietro di me. Quante volte non riuscivo a tirarmi fuori, sono andata giù in deperimento dopo aver avuto la bambina nel 47, ma una cosa incredibile, è durato tanto, 3-4 anni, ero come pazza e non me ne fregava niente dei miei figli, di mio marito, niente. Poi pian pianino, tribulando, mi sono ripresa, con le cure dei miei familiari e del dottore mi sono rimessa in carreggiata. Purtroppo mi sono ammalato subito e ho fatto tutta quella tiritera di malattie conseguenti alla prigionia, malattie polmonari. A Biella avevo passato la visita al dispensario nel 45 e mi avevano già diagnosticato che avevo qualcosa, ma allora la preoccupazione del lavoro, ho dovuto andare a lavorare d'inverno nel 46-47. Quante volte sono partito da Netro con la neve. Se c'erano le condizioni, forse quella malattia si poteva bloccare. Invece mi è andata male. Ho sempre dovuto vivere fuori dalla vita normale, fuori dalla vita attiva, sempre ricoverato, sempre lottando nella speranza di una guarigione. I miei però, che adesso sono morti, pace all'anima sua, quando mi hanno visto dovevano neanche più mandarmi a lavorare, dovevano dirmi: vatti a divertire, un pezzo di pane c'è anche per te. Così dovevano fare, non mandarmi a fare il manovale all'azienda tranvie. Facevo il bigliettaio, io che ero al tranviere bisognava che i passeggeri mi sorreggessero per salire in vettura, che non ce la facevo. Sono stato 3 o 4 anni senza lavorare, i miei erano vecchi, possibilità di lavoro non c'era e andare a fare il contadino non ce la facevo, pesavo 48 kg. Poi sono stato ricoverato a Alessandria e man mano mi riprendevo, sono stato dimesso e sono stato a casa. E poi praticamente mi facevo ricoverare perché non sapevo cosa fare per poter mangiare. Tornato a casa sono andato a presentarmi per un lavoro e volevano mandarmi alla fornace di Balbi, che la chiamavano Mauthausen perché là c'era un lavoro durissimo. Ho detto: vengo da Mauthausen, volete mandarmi a Mauthausen? Allora era meglio che fossi morto là, perlomeno non venire a morire qua, eh? Poi da una parte non mi prendevano, perché dicevano che sono tubercoloso, dall'altra neanche perché non c'era più posto. C'era un uomo che aveva un bosco da levare per piantarci una vigna. Me l'ha detto a me e ai miei amici. Abbiamo lavorato tutto l'inverno. Quando c'era la neve andavamo con gli sci perché era in collina. Poi sono andato a fare un lavoro con uno che faceva i muri a secco. Poi mi hanno mandato a lavorare all'acido tannico di Serravalle. Serravalle Scripia. Sono andato un anno coi camion, poi hanno venduto i camion. Alla fine ho scritto a mia zia, mi ha mandato a prendere, mi ha pagato il viaggio. In 2 mesi ho fatto tutto. Sono partito, sono andato in America. Avevo fatto la domanda per andare in Belgio. Avevo finito il passaporto all'ufficio di collocamento. Poi sono andato qua a Torino, all'ufficio di igiene, a passare la visita. Visitato, non ho potuto andare nemmeno in Belgio. Secondo lei, che cosa potevo fare? Dovevo andare a rubare? Io il mestiere mio era il falegname. E allora ho cominciato per mio conto. Quando potevo lavorare, lavoravo. Vivere, dovevo pur vivere. Non si trovava lavoro. Tutti andavano nella polizia popolare. Sono andato anch'io. Ho fatto 1 mese, però non ho voluto armi. Guardi, c'è stato un po' di anni che soffrivo dei colpi di sparo, specialmente quando c'era ancora di moda i baracconi in piazza. Quei colpi lì mi rendevano nervoso e anche ora non vorrei più vedere un'arma, non solo per me, ma per tutti gli altri. Odio le armi. Appena tornato, ho fatto subito attività politica, perché nel mio rione c'erano moltissimi che avevano fatto i sappisti. C'era Alberto Mancini, che poi era stato capo del sindacato Portuali. Io ero partigiano, più ero ex internato. Allora mi hanno fatto presidente dell'ANPI e sono andato avanti un po'. Poi nel 50 il segretario del partito, che era il più anziano, mi dice: «Tu sei giovane». E ho cominciato a entrare nel partito, segretario della sezione San Teodoro, e l'ho fatto 20 anni di fila, e poi 10 anni l'ho fatto qui a Cerro Tanaro. Sono tornato da Mauthausen il 16 di giugno e il 1 di luglio entro funzionario di partito. Poi c'erano le ferie, ho fatto le ferie, mi sono riposato, mi sono rimesso. Ma io ho cominciato immediatamente l'attivismo politico perché ero convinto che tutto quello che era stato fatto doveva essere proseguito per trasformare la società, così come avevamo pensato durante tutti quegli anni. Pensavo che bisognava gettarsi ventre a terra per ricostruire l'Italia, quindi bisognava che ciascuno riprendesse il suo posto, moltiplicasse le proprie energie. Io mi sono buttato soprattutto nel lavoro, non nella politica. Avevo avuto delle suggestioni, dei suggerimenti di entrare nella politica, ma pensavo che dovessero farlo quelli che erano veramente profondi nelle scienze sociali, nelle scienze politiche, quelli che erano veramente delle persone adatte. Io non mi vedevo in un ruolo di quel genere. Pensavo che il mio posto era un posto di lavoro e mi sono buttato a lavorare. Ho lavorato moltissimo. Ho trovato la città cambiata, ma dopo mi sono reso conto che non tanto la città era cambiata, quanto ero cambiato io. Ovviamente era cambiata anche la città, non era più la Torino fascista, era la Torino antifascista, una Torino rossa, ma di un rosso che già da allora cominciava a darmi fastidio, con una certa ipocrisia. La chiamano ipocrisia delle sinistre e continua purtroppo ancora oggi. Si parla di libertà, ma se non sei di quel parere, sei un emarginato. Torino era una città operaia, lo è ancora del resto, ma oggi è diverso. La massa operaia di allora era granitica, era compatta, usciva dal fascismo che aveva regalato agli operai una guerra atroce, sofferenze e sacrifici, e quindi non c'era la discussione. Torino doveva essere la Torino dei comunisti e dei socialisti di allora. In quanto a me ero cambiato, mi era subentrata una sorta di indifferenza verso le cose più importanti, più grosse, ero indifferente verso chi cercava di coartare la mia libertà, ero indifferente di fronte a una disgrazia, una morte, una strage. Mi ricordo che pochi mesi dopo è avvenuta una disgrazia ferroviaria nei pressi di Napoli. 300 persone sono rimaste uccise, soffocate dal fumo del carbone nella galleria. Una tragedia. Se capitasse oggi sarei sconvolto. Dovevo essere completamente diverso, perché avevo anche ritrovato la mia fidanzata, ma non me ne fregava più niente. Non è che avessi un'altra. Veramente non davo più importanza al matrimonio né al mio futuro. Solo il lavoro l'ho ripreso, abbastanza normalmente. Avevano un po' di timore di me, perché sapevano che ero un politico. Ero diventato segretario della Federazione Giovanile Socialista. Sapevano che avrei potuto avere conoscenze. L'Italia allora conservava molto del fascismo e ce l'ha ancora adesso. Io reagivo da Don Chisciotte. Ho cominciato a essere Don Chisciotte allora e ho continuato a esserlo per 40 anni. Io sono tornata. Vedevo intorno a me tutte le cose crollate e dicevo: assolutamente qua bisogna reagire in questo mondo di rovine anche materiali. Bisogna darsi da fare, ricostruire. Per me era un bisogno di ricostruzione, un bisogno di rimettere tutto in piedi, il mondo intero, quello che io lo sentivo moltissimo, anche perché non avevo assolutamente mezzi, dovevo lavorare come una disperata per far quadrare il bilancio che non quadrava mai. Mi davo da fare per forza, perché dovevo vivere e mantenere le figlie, ma c'era il bisogno di far rinascere il mondo. Non era solo la mia vita personale che doveva sistemarsi, era perché mi pareva che tutti dovessero fare come me, che tutti dovessero darsi da fare a rimettere a posto il mondo. Poi, via via, che il tempo passava, questo ha provocato una grande delusione, perché il mondo non era mai a posto, capisci? Tanto meno spiritualmente. E allora, perché era successa una guerra? A che scopo tante vittime, se si ritornava da capo a rifare lo stesso cammino senza che i problemi fossero risolti? Nel rientro ho trovato un po' di distacco, di abbandono. Noi siamo stati un po' abbandonati. C'erano i partiti. Chi ha creduto bene mettersi in un partito, chi in un altro. Io mi sono iscritto al Partito Socialista, poi ho visto che non era come mi sono tolto. Non mi sono impegnato nella politica, non mi sono mai impegnato, non sono per la politica. Io sono andato a finire lì, giusto così. Se uno è un partigiano, ho fatto questo, mi aspetta quello. Però non l'ho fatto per politica, l'ho fatto soprattutto perché non è giusto che qua in Italia ci sia un altro che viene a comandarmi, che comandano gli altri. Si fossero ribellati un po' più tanti, forse finiva prima. Non doveva neanche capitare. Non ho voluto allora fare le pratiche per avere la pensione come vedova di guerra, perché appunto io all'inizio mi illudevo ancora che mio marito potesse tornare. Solo dopo, per motivi di necessità, ho fatto le pratiche per la morte presunta, e non avevo fatto neanche quelle per i danni di guerra, perché avevo tentato di andare in quegli uffici e avevo visto che bisognava fare delle code interminabili, tutta quella burocrazia. Mi sembrava talmente vergognoso che dopo quello che avevo passato io dovessi far la coda come a chiedere l'elemosina per recuperare qualcosa di quello che mi era stato portato via. Io, si può dire, che ancora adesso non sono inserito bene, non si trovava lavoro. Mi sono arruolato in polizia nel 48 e io, dopo quello che avevo passato, trovarmi un'altra volta nell'ambiente militare per me era la negazione. Non si poteva parlare di politica, nemmeno si poteva parlare della deportazione. C'erano tanti amici miei partigiani e anche loro non potevano dire io ero un partigiano, che eravamo bersagliati, e quello si soffre ancora di più. Perciò io ci stavo, ma contro la mia volontà. volevo andarmene via e difatti poi, appena potuto, sono andato via dalla polizia nel 67 e poi ho trovato un lavoro al Banco di Roma e per me lì è stato il mio inserimento nella vita, finalmente. Io i diritti dell'uomo ce li ho avuti a 50 anni, quando ho cominciato a lavorare come civile, come libero cittadino, poter parlare. Io, ricordo, lavoravo alla Fiat. Invece di trattarci bene, perché eravamo partigiani, o ci licenziavano o ci davano i lavori più infelici che c'erano. Io so che ho cambiato non so quanti posti di lavoro, non solo posto, anche la fabbrica. Una volta ero alla SPA, dalla SPA a Mirafiori, poi da Mirafiori sono andato al Lingotto, poi di nuovo alla SPA Centro, poi alla SPA Stura, sempre girato così. Non mi hanno mai licenziato, perché io ero mutilato, avevo il certificato da mutilato invalido e in un certo qual modo me la cavavo sempre così, se no avrebbero fatto come con tanti altri che li hanno licenziati solo perché avevi quell'idea politica che per loro non andava. Ecco, c'era dei miei amici che per prenderli a lavorare venivano a chiedere informazioni su di loro, se andavano in chiesa o venivano a chiedere al bidello della scuola se li conosceva al tempo che andavano a scuola, pensa, a scuola, oppure venivano al bar, sapevano le nostre usanze, venivano a chiedere al barista se conosceva questo cliente e com'era e come non era, chiedevano al prete, dopo che hai fatto una lotta partigiana, essere messo da parte come un appestato. E soltanto adesso che dicono i partigiani qui, i partigiani là, ma allora, all'epoca di Selva, ci hanno fatto trovare molto molto duro, questi qui, specialmente in fabbrica. Nei famosi anni 50, quando c'era la caccia alle streghe alla Fiat, se non mi hanno licenziato è perché non hanno trovato il piglio. L'appiglio? Però nell'ottobre dell'80, i primi 14.000 messi in cassa integrazione, io c'ero dentro. Se facevi sciopero ti segnavano, non ti facevano gli aumenti, eri sorvegliato dalle guardie, perché giravano le guardie Fiat, giravano negli stabilimenti, anche vestite con la tuta da lavoro, per poterti fregare. Ecco, quelle cose lì non le concepivo, ma sono scampato da un lager per venire dentro un altro. L'ho fatta franca là, adesso che sono qui non posso dire le mie idee, ma allora cosa ha servito? Ecco, era quello che mi ripugnava di più. Poi le cose con il 69 sono cambiate, ma sono stati anni duri. Le dico questo: certo, non si aspettava il tipo di democrazia che c'è oggi. Non abbiamo lottato per queste cose, certamente si sperava in un'Italia diversa. Se voi girate nelle Langhe, molti partigiani non ci sono più. Furono obbligati a raggiungere le città, dove c'era la forza, c'era l'organizzazione, l'AMPI. Nelle città non potevano più toccarti, ma così sparsi, come eravamo noi, non potevamo più vivere, perché l'azione portata avanti da una certa forza politica è stata proprio antipartigiana. E sì che da noi la maggior parte erano cattolici, contadini cattolici, e han combattuto e sono rimasti uccisi. Nei confronti della resistenza c'è stata praticamente la restaurazione del fascismo, non più in camicia nera, sotto un'altra forma. Se voi prendete la stampa di quei tempi, bastava che un partigiano avesse fatto un piccolo errore e ti trovavi subito l'articolo: il partigiano tale ha fatto questo. Quanto hanno fatto per boicottarci? Soffrivo per la situazione politica di quegli anni, lo selbismo, l'esportazione in Italia del maccartismo attraverso l'ambasciatrice Luce, e sentivo anche una certa, non proprio un'emarginazione, ma sicuramente qualche ostacolo nel lavoro. Non ero in sintonia con questa gente, c'era un qualcosa, un diaframma che ci separava, perché in campo il pensiero fisso era che chi riusciva a sopravvivere vedeva la libertà, che le guerre erano finite, ecco, noi si vedeva un mondo più giusto. Si diceva sempre: noi abbiamo sofferto, ma chi resta non avrà più l'assillo delle guerre. Questo era proprio il pensiero fisso. Qualche volta ci penso a tutto quello che ho passato e dico francamente, dalla società avrei voluto qualcosa di più e ho provato delle delusioni. Non è che io ce l'abbia con questo o con quell'altro, ma le cose avrei voluto vederle diverse dopo quello che ho dato per vedere una società migliore. Invece ha ragione mio figlio, che delle volte dice che è una società, volevo dire una parola, ma al ritorno non ci ha aiutato nessuno. Per il deportato o per i militari che si sono fatti 7 o 8 anni di guerra non c'è stato nulla. Poi nei concorsi, quando si sono degnati di mettere delle agevolazioni di punteggio per noi, sentire gli altri dire: oh, ma ci sono sempre questi qui tra i piedi, così, sentire solo dire: ma non parliamone più. Insomma, abbiamo trovato un egoismo feroce, incredibile. Solo dopo 20 anni è uscito fuori qualcosa di diverso. Allora, niente. Chi aveva avuto una certa parte nel fascismo ha avuto posti di comando. Hanno fatto quella cosa ridicola che è stata l'epurazione. Ridicola, perché quelli che dovevano veramente essere epurati hanno lasciato passare un anno, poi tutto come prima. Lei andava in provveditorato, trovava la gente che c'era prima, e a me è andata ancora bene, ma io so di compagni che ci hanno rimesso la pelle qui perché non avevano da mangiare, compagni che sono finiti al sanatorio, compagni che sono finiti in manicomio, compagni che dalla disperazione si sono dati al bere, perché dopo quello che hanno passato prima, tornare e trovarsi così. Io mi ricordo un compagno che mi ha detto: ne ho fatta della fame a Dachau, ebbene, ne ho fatta altrettanta qui, nessuno mi dava niente. Per molti non c'è stato solo il prima, che era già abbastanza, ma anche il dopo. Adesso noi siamo vecchi, l'avremo questo vitalizio? Sì, forse. Nota: l'assegno vitalizio concesso con la legge numero 791 del 18 novembre 1980 agli ex deportati nei campi di sterminio nazista. Fine della nota. Ma a quelli che ne avevano bisogno, un bisogno grande, non hanno avuto niente. Tanti erano sottoproletari là e sono rimasti sottoproletari anche al ritorno in patria. Pagina 367.